Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Buonasera a tutti, mi chiamo Danilo Dolcini. Intanto ovviamente ringrazio il museo per averci ospitato, gli organizzatori e tutte le persone che sono intervenute e che sono qui presenti. Non sono uno storico, sono semplicemente un appassionato di storia. Faccio una breve presentazione per inquadrare quello che racconterò poi. Classe 1969, sono di Milano. Ho alle spalle una famiglia normalissima, dove questi argomenti non venivano raccontati. Un nonno che aveva fatto la Grande Guerra, cavaliere di Vittorio Veneto, un altro nonno che ha fatto la guerra in Abissinia negli anni 30, ma una storia non raccontata sostanzialmente. A casa mia non si parlava di queste cose. Per me la svolta è stato l'anno di militare. Sono partito nel 1989-90, ho servito per un anno nei Lagunari e ho scoperto dei principi, dei valori che a casa mia non esistevano, che non conoscevo. Sono sempre stato appassionato di storia, ma forte di questi valori che avevo riscontrato nell'anno di servizio militare, tornato a casa da civile, sono andato a cercarmeli altrove e li ho scoperti nella storia dei nostri soldati, in particolare quelli della Seconda Guerra Mondiale e in particolare quelli della campagna di Russia. Io credo che a volte nella vita ci siano delle coincidenze, le cose avvengano un po' da sole, e io sulla campagna di Russia ci sono arrivato un po' per caso, iniziando a leggere dei libri, e in particolare uno che racconta, che sarà il leitmotiv di tutto quello che racconterò oggi, che è Ritorno sul Don di Mario Rigoni Stern. È un libro che mi colpì molto per le vicende di quest'uomo che dopo anni ritorna nei luoghi dove aveva combattuto. Mi coinvolse talmente tanto che in quel momento decisi che in un contesto totalmente diverso e senza avere le stesse motivazioni di Mario Rigoni Stern, quello doveva essere il mio obiettivo, ovvero andare in Russia e vedere quei luoghi direttamente di persona, dopo aver letto delle vicende belliche. Il mio intervento di oggi pomeriggio si dividerà in tre fasi. Mi perdonerete, molto veloce nel parlare, ma perché ho veramente tante cose da raccontare e spero di riuscire a trasmettervi la passione con cui io vivo quotidianamente questa storia. Si divide in tre, c'è un preambolo storico, giusto per inquadrare quello che accadde. Una seconda parte che io chiamo pillole di storia, in realtà sono porzioni di racconti che sfatano alcuni luoghi comuni, che poi vedremo. E poi la terza e ultima parte invece è relativa esclusivamente alle mie esperienze personali a Russia. Io alla fine in Russia sono stato 6 volte, 4 volte d'inverno, 2 volte d'estate, dal 2011 fino al 2020, ultimo anno che sono riuscito ad andare, dopodiché il Covid e oggi la guerra mi impediscono di tornarci. Lo vedremo nelle foto, Tre di questi viaggi sono stati particolarmente emotivi, intensi, in quanto nello stesso periodo in cui gli alpini ripiegarono dal Don, noi abbiamo rifatto la stessa cosa e quindi a piedi dal Don fino a Nikolaevka abbiamo marciato per 6-7 giorni a strettissimo contatto con i russi, dormendo nelle loro isbe, per cercare in qualche modo di avvicinarci il più possibile alle condizioni in cui operarono questi soldati, vivere sulla nostra pelle. Parto dunque con l'inquadramento storico. Quella che vedete è forse l'immagine più significativa della campagna di Russia, è il momento finale, o quasi, del ripiegamento del corpo d'armata alpino. Siamo nei pressi di Nikolaevka, è una colonna di circa 40.000 uomini che cerca di sfondare l'ultima barriera posta dai sovietici. Io apro sempre queste piccole conferenze con un testo che è quello che vi raccontavo prima, che mi colpì particolarmente questa introduzione e che mi trasmise tante sensazioni che Erigoni Stern aveva evidentemente provato e che vi rileggo. Ogni anno, quando cadeva la prima neve e dalla finestra che guarda gli orti vedevo tetti e montagne imbiancarsi, mi prendeva una malinconia che stringeva il cuore e mi isolava da tutto il resto. Come se questa neve avvolgesse e coprisse la vita che è nel corpo. Anche di notte mi svegliavo quando nevicava, lo sentivo che nevicava e stavo immobile dentro il letto. I primi anni prendevo gli sci e andavo da solo dove non avrei incontrato nessuno tranne quello che avevo lasciato là. Ma io sapevo, avevo visto cose che non si possono dire alle madri, così ogni volta che nevicava era come morire un poco. Ok, questa prima cartina rappresenta l'inizio dell'operazione Barbarossa, quindi l'attacco delle forze dell'asse all'Unione Sovietica. L'attacco avviene il 22 giugno del 1941, e come vedete questo è sostanzialmente il fronte. A questa operazione parteciperanno ovviamente le forze tedesche, ma non solo, perché all'epoca questa operazione era vista come un conflitto anche ideologico contro la Russia bolscevica e comunista, e presero parte diverse nazioni europee, fra cui, poi come vedremo, anche l'Italia. Sempre nel 1941 Mussolini, proprio per i motivi di cui elencavo prima, quindi il forte sentimento ideologico anticomunista, portò appunto anche il nostro paese a inviare dei soldati. Il primo raggruppamento di questi uomini prese il nome di XIR, il Corpo di Spedizione Italiana in Russia, formato da circa 62.000 uomini, con due divisioni di fanteria, la Pasubio e la Torino, e una celere, la Medeo Duca d'Aosta, formata da bersaglieri e cavalleria. Venne posizionata, come vedete da questa cartina, nella zona che, ahimè, è l'attuale zona del conflitto fra Russia e Ucraina, quindi nella zona meridionale del fronte. Questo perché si consideravano gli italiani quindi persone mediterranee, quindi poco avvezze ai climi che avrebbero comunque trovato in inverno, soprattutto nel nord. Come dicevamo, 62.000 uomini, queste tre divisioni, c'erano in realtà anche altri reparti e soprattutto c'era un reparto al quale io personalmente sono molto legato, perché ho avuto modo di conoscere qualche reduce o qualche parente, la Legione delle Camicie Nere della Tagliamento. Perché le Camicie Nere? Proprio perché c'era un discorso ideologico dietro, quindi in questo conflitto dovevano essere rappresentate anche questo tipo di formazione. Il comando di questo corpo fu affidato al generale Messe, che, come vedremo in una successiva diapositiva, era un generale veramente molto particolare. Nelle fasi iniziali del conflitto, come vedete anche dalla cartina, le nostre truppe avanzarono da ovest verso est a seguito delle truppe tedesche. Quindi questa è una fase, diciamo, positiva, in quanto il fronte si muove, le truppe tedesche continuano ad avanzare e si spostano sempre di più all'interno del territorio sovietico. Come dicevo, Messe, che forse fu il miglior generale che l'Italia ebbe durante il secondo conflitto mondiale, era un uomo particolarmente risoluto, forte, si era fatto sul campo, era un ardito, aveva partecipato alla Grande Guerra, combatté e finì di combattere, diciamo, fino al 1943 in Tunisia. E nel periodo in cui comandò l'Oxir fu effettivamente uomo molto abile, capace soprattutto di tenere testa ai tedeschi, ma fece la differenza in una particolare situazione, ovvero quando si presentò l'inverno del 41-42, capendo le difficoltà che le nostre truppe potevano avere su quel fronte, di sua iniziativa, senza passare da Roma, fornì un buon numero di nostri soldati, se non quasi la totalità, di indumento invernale ulteriore acquistato sui mercati rumeni e ungheresi. Quindi capì immediatamente quali potevano essere i rischi di combattere su questo fronte e agì di conseguenza. La particolarità di questo fronte fu compresa dai nostri soldati in un momento ben preciso, quello che chiamiamo la battaglia di Natale, che avvenne appunto nel Natale del 1941. In particolare in questa zona, qui siamo in Ucraina, il terzo reggimento bersaglieri e la legione camicia nera della Tagliamento si trovarono a fronteggiare degli attacchi importanti da parte dei sovietici in un momento in cui il fronte era in stallo, come tendenzialmente avvenne in tutti gli inverni. E cosa accadde? Che il terreno conquistato fu ripreso dai sovietici, in questa zona di territorio riconquistato dai sovietici c'era un ospedale da campo e i soldati russi, quando entrarono all'interno dell'ospedale, uccisero praticamente tutti i soldati feriti. Se ne salvò solo uno che raccontò, scampato all'eccidio, quello che era accaduto. Da qua iniziarono veramente a capire che il fronte orientale, la guerra sul fronte orientale sarebbe stata diversa da tutte le operazioni che finora il nostro esercito aveva in qualche modo sostenuto sugli altri fronti. Dopo la stasi invernale, l'offensiva tedesca e delle forze dell'asse riprese, in particolare nella primavera estate del 1942. Questa cartina rappresenta quello che accadde appunto nella primavera dell'estate del 1942 con l'operazione Blu. Come vedete, siamo sulla zona del fronte sud. I tedeschi, le forze dell'asse in generale, puntarono in particolare verso due punti del fronte che erano ovviamente di notevole importanza. Il primo era Stalingrado, aveva il nome del comandante in capo delle forze armate sovietiche, quindi c'era anche un motivo di prestigio, ma non solo. A Stalingrado passava il Volga. Tutta la zona di questo fronte, tutta la parte meridionale del fronte orientale, era attraversata da nord verso sud da dei fiumi, quindi la dislocazione dei fiumi andava in questa direzione ed erano importantissime vie di comunicazione e di rifornimento, il Volga in primis, in quanto essendo molto ampio serviva a rafforzare attraverso lo spostamento di uomini e materiali proprio la zona del Caucaso. La zona del Caucaso era il secondo punto in cui le forze tedesche e le forze dell'asse puntavano, semplicemente per il petrolio. Ogni guerra deve andare avanti anche grazie alle materie prime. L'allungamento di questo fronte, come vedete, la bordatura nera indica un punto di massima avanzata delle forze dell'asse, ovviamente comportò l'allungamento anche del fronte e di conseguenza la necessità di avere un maggior numero di uomini. Per questo motivo, nell'estate, nella primavera estate del 1942, Hitler in testa, in primis, chiese ai propri alleati di avere un maggior numero di uomini per poter gestire un fronte che si andava ad ampliare sempre di più. Mussolini ovviamente in questa fase ancora una volta offrì ulteriori truppe sempre e anche per motivi ideologici. Venne costituita l'ARMIR, Armata Italiana in Russia, forte di circa 230.000 uomini, 230.000 uomini totali, considerando i complementi che arrivarono e i feriti che tornarono, e fu formata da ulteriori divisioni di fanteria, oltre a quelle presenti nell'Oxir, Cosseri, Ravenna, Pasubio, Torino, Sforzesca, Vicenza, sempre la divisione Celere, tre divisioni di Alpine, Iulia, Tridentina e Cunense, e oltre all'attagliamento altri tre raggruppamenti di camicie nere che furono la Montebello, la Leonessa e la Valle Scrivia, più Savoia Cavalleria e Lancieri di Novara. Tutte queste formazioni al comando di Italo Garibaldi. Garibaldi era un generale leggermente più alto in grado di Messe, un generale che sarà formato soprattutto negli alti comandi, quindi meno sul fronte, e soprattutto rispetto a Messi era un pochino più arrendevole, diciamo così, e questa cosa si dimostrerà importante dal punto di vista negativo anche nei confronti dei tedeschi. L'estate del 1942 passò, le nostre truppe avanzarono e in vista dell'inverno si trincerarono, si fermarono sulle rive di un fiume che per noi è tristemente famoso, del fiume Don. Come vedete da questa cartina, in vista dell'arrivo dell'inverno e delle difficoltà anche logistiche, ma non solo, anche di vita nel pieno inverno russo, le divisioni si bloccarono sulle sponde del fiume Don, che come vedremo poi da delle fotografie può essere largo dai 50 ai 150 200 metri, quindi quantomeno in estate o in primavera era un ostacolo naturale non indifferente. Lo schieramento, come vedete da questa cartina, era formato in questa zona, ma non solo, quasi interamente da truppe non tedesche. In realtà erano intervallate anche da formazioni tedesche, ma la maggior parte del fronte veniva tenuto dagli alleati dei soldati tedeschi. Quindi da nord a sud vediamo la seconda armata ungherese, poi il corpo d'armata alpino. Quando il Don poi si piega verso est, quindi va nella direzione di Stalingrado, furono posizionate le divisioni di fanteria, come vi dicevo, intervallate anche da qualche reparto tedesco, la terza armata romena, poi ci sarà la sesta armata a Stalingrado, il Don a un certo punto, andando verso est, piega verso sud, e oltre c'era appunto Stalingrado e il Volga, e ancora più a sud di Stalingrado c'era la quarta armata romena. Quindi i tedeschi erano concentrati sostanzialmente Stalingrado, le zone petrolifere, e la restante parte del fronte invece era tenuta dai reparti italiani e non solo. Ho evidenziato, anche perché poi lo vedremo con alcune foto scattate, due punti sul fiume Don, che sono due anse, che hanno un valore molto particolare per noi italiani, sono l'ansa di Vercamamon e l'ansa del Cappello Frigio. In realtà erano gli unici due punti del fronte sul Don, già nell'estate, in cui i sovietici erano al di qua del fiume, quindi erano già posizionati a strettissimo contatto con le nostre truppe. Come dicevamo, spostandoci verso est, c'è Stalingrado. Nella prima cartina, quella a sinistra, vedete lo schieramento e come avanzarono i tedeschi fino alla città, e successivamente, quando ormai la città era quasi del tutto conquistata, era il 90% della città conquistata dalle forze armate tedesche, a un certo punto i sovietici, siamo nel novembre-dicembre del 42, fanno scattare l'operazione Urano e sfondano esattamente dove c'erano le truppe alleate, quindi in questo caso i rumeni, circondano tutta la sesta armata e parte della quarta armata tedesca all'interno di Stalingrado, e ovviamente vanno a creare un problema all'interno di tutto lo schieramento sud del fronte. Io parlo di Stalingrado non solo perché fu probabilmente il punto di svolta forse della Seconda Guerra Mondiale e forse e soprattutto delle operazioni sul fronte russo, ma anche perché a Stalingrado, molte persone non lo sanno, ma furono insaccati anche 77 italiani. Erano autieri che svolgevano funzioni di trasporto per i tedeschi all'interno della città, e quando si chiuse la sacca, 77 di loro rimasero all'interno della stessa. Alla fine del conflitto, dei 77 uomini, ne rientrarono solo due. Poche settimane o qualche mese dopo l'operazione Urano, i sovietici fecero scattare la seconda operazione importante, significativa sul fronte orientale, almeno per quanto riguardava la zona presidiata dalle nostre truppe, che è l'operazione Piccolo Saturno. In questa rappresentazione grafica, come potete vedere, c'è il rapporto di forze fra le due divisioni italiane che subirono la maggior parte degli attacchi, che furono la Cosseria e la Ravenna, che erano appunto nel punto di giunzione con il corpo d'armata alpino, e i reparti sovietici schierati contro di esse. Dalla simbologia, per chi non è pratico, i rettangoli con la X rappresentano le truppe di fanteria, mentre i rettangoli con l'eclisse all'interno sono i reparti corazzati. Quindi vedete anche da queste poche immagini, anche da questa rappresentazione grafica, la sproporzione di truppe. e precisamente qui si vede gli obiettivi dell'operazione Piccolo Saturno, che erano tipici poi di quello che accadde nella seconda guerra mondiale, la Blitzkrieg inventata dai tedeschi, ovvero sfondare il fronte, spingersi nelle profondità, chiudere con una tenaglia da una parte e dall'altra le truppe in mezzo. E questi erano gli obiettivi ovviamente dei sovietici nei confronti delle truppe italiane lì posizionate. Nel dettaglio ho evidenziato ancora una volta le due anse del Don di cui parlavamo prima. Con le frecce rosse vediamo i movimenti di avanzata da parte dei sovietici, e un particolare che vi racconto anche perché ho avuto il piacere, così diciamo, di visitare la zona. Per far fronte a questa situazione, il comando dell'Armir sposterà la Julia dalla posizione sul Don, che fino in quel momento era totalmente o quasi totalmente non attaccato, era abbastanza tranquillo, verrà spostato sul fronte più a sud per cercare di bloccare l'avanzata dei sovietici e fare in modo che anche il corpo d'armata alpino non venisse travolto da questa situazione. Questo molto in sintesi quello che accadde. Cosa significava combattere e morire in Russia? Beh, credo che l'abbiano raccontato molto bene Rigoni, Stern, Bedeschi e tutti gli altri alpini e non, che hanno con la loro narrativa ci hanno raccontato le vicende del fronte russo. Ci sono delle immagini che a mio avviso rendono molto l'idea di quello che fu la guerra in Russia. A sinistra il disgelo o le piogge primaverili, quindi il fango, in russo si chiama rasputizza. È un fango che ho avuto modo di conoscere anch'io personalmente. La terra russa è una terra nera, molto grassa, molto argillosa, e si attacca a tutto, e la dimostrazione lo si vede in questa foto, dove questi camion devono essere trainati fuori. Con il freddo, ovviamente parliamo di temperature importanti, soprattutto gli inverni del 41-42 e 42-43 furono fra i più rigidi che anche i russi stessi ricordarono. Tendenzialmente meno 30, ma di notte arrivava anche a meno 40, meno 45, a volte anche meno 52, furono toccate queste temperature. E questi sono i resti di un campo di battaglia. Oppure, ancora in queste immagini, vediamo, nell'immagine di sinistra è un nostro soldato, probabilmente travolto e ucciso su un pezzo anticarro, un pezzo da 47, il famoso elefantino. Quella di destra non è un soldato italiano, è un soldato tedesco, ma è morto in questa posizione, il freddo l'ha irrigidito in questa posizione, e i cadaveri, che poi ovviamente vengono magari spostati e ammucchiati per poi essere magari sepolti nella primavera o d'estate, il cadavere ha mantenuto la stessa posizione. A seguito degli attacchi sovietici si verificheranno dei movimenti di, spesso viene chiamata ritirata, in realtà sono dei ripiegamenti, perché la ritirata teoricamente, nel gergo più tecnico, più militare, significa che mi ritiro con alle spalle un esercito che mi insegue. Nel caso delle truppe italiane, sia gli alpini sia le divisioni di fanteria avevano le truppe anche di fronte, quindi in realtà mentre si ritiravano, ripiegavano, perché dovevano effettuare dei combattimenti contro le forze sovietiche che le avevano già preceduto. La giornata di oggi, come abbiamo visto nel volantino, fa riferimento a un episodio molto particolare, che è la battaglia di Arbuzovka, che si verificherà attorno il 21, 24, 25 di dicembre del 1942. È una località che per noi italiani sarebbe stata del tutto sconosciuta se non si fosse verificata questa situazione. Le fanterie, quando ripiegano, si dividono in due blocchi. Il blocco nord passa appunto per questa località che si chiama Arbuzovka, la vedremo poi nelle immagini che ho scattato in qualche viaggio. Fu nominata la Valle della Morte, perché sul fronte orientale, almeno per noi italiani, fu l'episodio bellico con il maggior numero di caduti, dispersi e feriti. Considerate che in quei giorni furono insaccati, furono chiusi all'interno dell'abitato di Arbuzovka, che come vedrete sono quattro isbe in croce, circa 20.000 soldati italiani, 20-22.000 soldati italiani. Di questi, alla fine dei quattro giorni di combattimenti, ne usciranno solo 5.000, i restanti furono tutti presi o prigionieri o morirono durante i combattimenti o furono feriti. Analogamente al blocco nord si formò un altro blocco di fanterie, blocco sud, e anch'esse ripiegarono fino a riuscire, come il blocco nord, dopo diversi giorni, dopo diverse settimane, a rientrare nelle linee tenute dall'asse, quindi i pochi superstiti a scampare all'accerchiamento russo. Contemporaneamente a questi fatti, e poi siamo quasi sulla fase conclusiva, i sovietici attuano la terza offensiva di questo ciclo, che prende il nome di Ostrogoz-Rossosh. Rossosh era una località, è tuttora una località, che si trovava alle spalle del fiume Don, dove c'era la sede del corpo d'armata alpino. Quindi i sovietici sfondano a nord, dove c'è la seconda armata ungherese, riescono a sfondare a sud, dove erano posizionati i tedeschi e la Julia, chiudono i bracci delle tenaglie alle spalle del corpo d'armata alpino. Ed ecco che ancora una volta i nostri soldati, i nostri alpini, dal 17 di gennaio ripiegheranno dal Don e cercheranno una via d'uscita verso l'Italia. Qui potremmo fare una giornata intera su quello che accade durante il ripiegamento del corpo d'armata alpino. È stato raccontato benissimo appunto da Bedeschi, da Rigoni Sterne e da altri alpini che hanno partecipato a questi eventi. In sintesi, come vedete anche dalla quantità di frecce, ogni divisione, ogni reparto indicativamente prese una strada a sé. Spesso queste colonne, che erano anche lunghe 10, 20, 30 chilometri, si incrociarono, si toccarono e presero anche direzioni differenti. Cosa accadde nella sostanza? Che la colonna che uscì da Nikolaevka era composta quasi per la totalità dalla divisione tridentina. Le altre colonne, dove c'erano la Cuneense, la Julia e una divisione di fanteria che era la Vicenza, una divisione territoriale che era alle spalle degli alpini, presero altre direzioni. In realtà questo accadde perché l'unica radio funzionante era in mano ai tedeschi, che erano con la Tridentina. Quindi riuscirono di conseguenza ad avere i nuovi ordini, che li spostarono più verso nord e quindi uscirono da Nikolaevka dopo una serie di combattimenti, mentre le altre divisioni puntarono su una località che vedete in basso, che si chiamava Luiki, che era quella iniziale dove tutto il corpo d'armata alpina doveva dirigersi. Purtroppo, per la mancanza di comunicazioni, questa cosa non accadde e quindi alcune divisioni andarono nella direzione sbagliata e furono bloccate a Valuiki, accerchiate e prese prigionieri, o almeno i resti delle divisioni. Anche il ripiegamento del corpo d'armata alpino, come quello delle fanterie, che è più ricordato proprio per la narrativa conseguenza, fu particolarmente critico in situazioni estreme, anche dal punto di vista climatico. In queste fotografie, che sono abbastanza note, si trovano facilmente sul web, vediamo alcuni scatti delle condizioni in cui si trovarono questi uomini a ripiegare per giorni e giorni al freddo, sotto al gelo, magari in tempeste di neve, con i russi che li attaccavano, con i partigiani che li attaccavano, spesso e volentieri senza mangiare adeguatamente, senza dormire adeguatamente. Per chi fu preso prigioniero, questa cosa ovviamente accadde a tutti i reparti che abbiamo citato fino ad oggi, iniziò una fase che è famosa, ricordata come le marce del Davai. Ovvero, questi soldati dovettero a ritroso farsi tutta la stessa strada del ripiegamento, tornare verso le retrovie sovietiche, andare nelle prime località dove c'erano i vagoni ferroviari preposti a portarli ai campi di prigionia. Anche queste marce sono raccontate da alcuni scrittori. Voi immaginate che dopo i 10-12 giorni di marce per cercare di uscire dalle sacche dovettero farne altrettanti per tornare indietro, stremati dalla stanchezza, dalla fame, dai congelamenti, e spesso e volentieri i nostri soldati non avevano la forza per procedere in questo senso e quindi molte volte venivano abbattuti lungo la strada dai carcerieri russi e lasciati lì. Questo inizia a spiegare la quantità di dispersi che ebbe questo fronte. Quando arrivarono poi alle stazioni, fra cui una famosa Kalak che vedete con la linea tratteggiata, qui c'erano ad aspettarli i vagoni ferroviari dove venivano caricati, stipati in 80 o 60 a seconda della situazione, portati verso i campi di prigionia in vagoni ferroviari non ovviamente riscaldati, senza mangiare. Qui iniziarono le malattie, tifo petecchiale, dissenteria, eccetera, eccetera. e quindi molti di questi soldati moriranno anche durante questi trasporti e verranno, quando i treni si fermavano, gettati nella steppa. Ulteriore motivo che porta il numero dei dispersi a questo numero. Dopodiché arrivavano i campi di prigionia, e questa è una cartina che ne rappresenta un certo numero. Come vedete, c'era un arcipelago, come viene definito, di campi di prigionia importante, fra cui alcuni tipo Tambov, che vedremo dopo, dove i nostri soldati vennero imprigionati. I numeri della disfatta: da una parte abbiamo un grafico che rappresenta la mortalità nei campi di prigionia. Come vedete, numeri importantissimi nell'ultima settimana del 42, quando furono iniziati, quando arrivarono i primi prigionieri delle fanterie, ma soprattutto nei primi mesi del 43. Motivazioni, lo vedremo da alcune foto, i campi di prigionia non esistevano in realtà, spesso e volentieri erano delle baracche nella terra. Vedremo appunto delle immagini anche di queste. Malattie, freddo, denutrizione portarono questi numeri. Dei 230.000 soldati partiti per il fronte russo, circa 74.800, questi sono gli ultimi numeri, furono dispersi o morti. Di tutti i mancanti all'appello, parliamo di 84.000, furono circa 10.000 quelli che rientrarono in Italia, quindi una percentuale di mortalità altissima. Entro nella seconda fase, cerco di essere rapido, ripeto, ci sarebbero tante cose da dire. Questa la chiamo pillole di storia e serve a raccontare alcuni aspetti della campagna di Russia in maniera leggermente diversa. Uno dei temi che, ahimè, ancora oggi si sentono spessissimo raccontare è le scarpe con la suola di cartone. Io non riesco a trasmettere l'audio, ma in questi due video, di 10 secondi l'uno, abbiamo due persone abbastanza famose sugli schermi televisivi, che sono Antonio Scuratti, un editorialista del Corriere della Sera, e dall'altra parte abbiamo Alessandro Barbero, che è il famoso storico. Entrambi, in questi due interventi che sono stati trasmessi in queste settimane, in questi mesi, parlano ancora una volta delle scarpe con la suola di cartone, o le scarpe di cartone in generale. Questo è uno dei luoghi comuni più famosi sulla campagna di Russia realmente da sfatare. Eccoli qua gli scarponi che venivano usati all'epoca. Da dove nasce probabilmente questo mito? Io ho trovato questo breve pezzo di testo nel libro La guerra dei poveri di Nuto Revelli, in cui Nuto Revelli partecipò come ufficiale alla campagna di Russia, rientrò in Italia, divenne partigiano e combatté tutta la guerra di liberazione con delle formazioni partigiane, ma visse il periodo della campagna di Russia. E in un pezzo del suo libro dice esattamente queste cose: divise di pessima lana, scarpe di cuoio duro e asciutto che sembrava cartone. Evidentemente una frase del genere è poi stata trasformata in le scarpe con la suola di cartone. In realtà lo vedremo poi da altre testimonianze che ho qua riportato, sono tutte testimonianze reperibili assolutamente nei libri di testo, scritte anche da autori di una certa importanza. Viene dimostrato sostanzialmente il contrario. In particolare vorrei evidenziarvi il terzo paragrafo, dove parliamo delle scarpe in Vibram. Nel 1937 gli scarponi con la suola in Vibram erano già stati inventati, erano già stati sperimentati e, come vedremo, nella campagna di Russia venivano anche utilizzati. Il semplice motivo per cui non furono distribuiti alle truppe, o almeno a tutte le truppe, fu probabilmente da indicare un po' una mancanza di attenzione da questo punto di vista, e forse anche dal costo leggermente eccessivo. Ho trovato, ma questo appunto è reperibile anche da tutti voi, un estratto sul sito dell'Associazione Nazionale Alpini di Firenze, dove parla in maniera interessante proprio delle scarpe delle scarpe in dotazione al nostro esercito, durante, al Regio Esercito, durante la campagna di Russia. Vi leggo molto velocemente un pezzetto che credo sia molto esaustivo da questo punto di vista, e dice: sia il corpo di spedizione in Russia prima, sia l'armata italiana in Russia poi, vennero fornite di quanto di meglio l'industria bellica italiana era capace di produrre all'epoca, anche se, come dimostrato dagli eventi, spesso il meglio risultò inadatto o ampiamente insufficiente per numero e o qualità rispetto alla controparte, incluse le calzature. Gli scarponi in uso al Regio Esercito non erano di cartone pressato, come si sente spesso dire, erano sostanzialmente di buona qualità, con la tomaia in cuoio e la suola in legno e cuoio, con una leggera chiodatura per le fanterie e la cavalleria, diversa per le truppe da montagna, che avevano una chiodatura più robusta per ambiente montano appunto. Non erano poi troppo differenti da quelli in uso presso gli altri eserciti europei. Anzi, questi scarponi furono perfino copiati ed impiegati dagli inglesi, vista la loro flessibilità e robustezza. Quindi erano adatti al teatro orientale? La risposta è no. E il problema nasceva proprio dalla chiodatura, che faceva filtrare l'umidità all'interno dello scarpone, dove si ghiacciava, portando quindi al congelamento del piede, come del resto ben sapevano i tedeschi dopo il primo terribile inverno in Russia, dove anche loro subirono un altissimo numero di perdite per congelamento. È un articolo, non ve lo leggo tutto perché staremmo qua un po' troppo tempo, ma è un articolo che si trova, ripeto, sul sito dell'Associazione Nazionale Alpini di Firenze, dove spiega in dettaglio i problemi che lo scarpone chiodato causò alle nostre truppe, ma non certo il fatto che erano scarponi fatti di cartone, come ancora oggi si sente raccontare. Poi, a dire il vero, sulla campagna di Russia, ma non solo sulla campagna di Russia, si può parlare in maniera significativa di tanti aspetti. Un altro di questi aspetti che ho riscontrato appunto nei vari libri che ho studiato, che ho letto, è proprio anche le difficoltà o magari la mancanza di attenzione nella distribuzione del materiale. Negli anni ho avuto il piacere di parlare con tantissimi reduci, un certo numero, e soprattutto alpini, e tutti quelli che sono scampati e che sono rientrati in Italia mi raccontarono che, passando da Podgornoje, una località che ho attraversato anch'io a piedi, c'erano, e lì erano presenti i magazzini della, in quel caso, della Tridentina, ma non solo, c'erano magazzini anche di altri reparti. Quando loro passarono all'inizio della ritirata, trovarono appunto queste strutture piene di ogni ben di Dio che non veniva distribuito alle truppe in linea. Quindi molto probabilmente non ci fu dell'altro, anche non solo una carenza di equipaggiamento, ma anche una mancanza di distribuzione. Ripeto, io qua ho una serie di testimonianze, non ve le leggo tutte perché diventerebbe molto lungo, ma riprendo un paio di interventi sempre di Nuto Revelli, che chiaramente fu personaggio molto molto critico con il regime, con l'Italia dell'epoca, perché visse però sulla propria pelle quelle vicende. Nel suo libro La guerra dei poveri cita in questi due passaggi: niente altro che una grossa truffa all'italiana, consumata sulle nostre spalle, sulle spalle del povero Cristo che combatteva in linea. Erano fluiti dall'Italia vagoni di vestiario, scarpe e equipaggiamento. Tutto quel ben di Dio avrebbe dovuto essere smistato nelle immediate retrovie del fronte, per le truppe combattenti. Invece, nel giro di 15 giorni, i gangster italiani avevano scoperto la via più breve e più lucrosa in Voroshilgrad, vendendo ai civili russi a prezzi di inflazione. E nei bazar, nei negozi, si compravano sigarette italiane dalle Milita alle Tre Stelle, si compravano farsetti a maglia, scarponi, stivali. Tutto l'equipaggiamento dell'esercito italiano era in vendita a prezzi favolosi. Oddio, anche in linea era corsa la voce che nelle retrovie gli imboscati commerciavano. Si diceva che sui mercati, a carte scoperte, gli ufficiali italiani trafficavano per fare soldi, ma a toccarle queste verità ascoltavano. Un altro aspetto che negli anni ho in qualche modo voluto un po' approfondire, io sono particolarmente interessato a queste vicende, diciamo così, che magari riguardano un pochino di più le persone che studiano la storia, è sempre appunto stata il tema della carenza e della scarsa qualità della nostra attrezzatura. Qua vi riporto un altro esempio, a mio avviso emblematico, di quello che accadde in quegli anni. Da una parte abbiamo il fucile mitragliatore, il Mitra, la pistola mitragliatrice sovietica, PPD-34-38, chiamata Pepesha, che era il famoso pistola mitragliatrice a tamburo, prodotta nel 34, sparava a raffica, eccetera, eccetera. Da noi spesso, ancora oggi, ahimè, viene detto, ma i nostri soldati furono mandati in Russia a combattere con il moschetto 91 della Prima Guerra Mondiale. Premesso che era un'arma analoga a quelle che avevano i sovietici, quelle che avevano i tedeschi, eccetera, eccetera. Tra l'altro un'ottima arma, fu l'arma che è stata utilizzata per uccidere Kennedy, per dire, ma contemporaneamente in quegli anni noi avevamo già un'arma adeguata, era il MAB 38. Quelli che vedete sulla destra sono militi della Repubblica Sociale Italiana. Nella Repubblica Sociale Italiana la maggior parte dei reparti erano dotati di quest'arma, ma non perché fu prodotta improvvisamente, ma semplicemente perché noi avevamo i magazzini pieni, ma non veniva distribuita. In Russia solo due reparti ebbero quest'arma dietro, e furono il Montecervino e il trentesimo battaglione di guastatori. Gli altri soldati non avevano il MAB 38. Il MAB 38 era un'arma automatica, sparava analogamente al fucile mitragliatore sovietico, ma non fu distribuita, molto probabilmente anche per una concezione di guerra ancora un po' datata, tipo Grande Guerra, quindi con armi di un certo tipo. Infine lascerei parlare lui. Abbiamo una testimonianza d'eccezione che racconta altri aspetti della guerra in Russia, e Carlo Vicentini, ufficiale degli Alpini, reduce, fu anche presidente di UNIR, quindi una persona di spiccata sensibilità sull'argomento, e in un libro che in realtà si chiama Rapporto sui prigionieri di guerra italiani in Russia, che ho avuto il piacere di riuscire ad acquistare negli anni, lui fa una serie di interventi su questa guerra che qua sono raccontati, ma ne evidenzio uno sui tanti che ancora una volta mi aveva particolarmente colpito, ed è questo. Lui dice: all'inizio del secondo inverno, ottobre del 1942, l'equipaggiamento invernale non era ancora stato distribuito alla truppa e a dicembre molti reparti ne erano ancora privi. Però questa imperdonabile disorganizzazione della nostra intendenza, i soldati avevano fatto fronte con eccellenti documenti di lana casalinghi mandati dalle famiglie nei pacchi. Quindi un protagonista della campagna di Russia ci fa presente in questo rapporto che evidentemente l'equipaggiamento c'era, magari non era di altissimo di livello, perché poi all'epoca noi non avevamo la lana classica ma la lana autarchica, che sicuramente teneva meno caldo della lana tradizionale, ma lui evidenzia il problema della distribuzione, non della mancanza. Un ultimissimo aspetto, questo io l'ho scoperto anni fa ed è l'ultimo, poi prometto che non vado oltre, è un intervento di uno storico che si chiama Nicola Pignato su una rivista di storia militare, una rivista importante, e getta una luce leggermente diversa sulle operazioni della campagna di Russia. E vi leggo degli estratti, ma sono significativi di alcuni episodi che andranno ad accadere. Il più famoso è il fatto di aver spostato il corpo d'armata alpino, di non averlo orientato verso il Caucaso come doveva essere all'inizio, ma di averlo spostato poi in pianura. Lui cita in questo articolo: qualche commentatore infine ha accusato della disfatta soltanto il comando germanico, che senza dubbio era responsabile della condotta delle operazioni e della dislocazione in difensiva delle nostre unità, quasi che Roma avesse rinunciato ad interessarsi della loro sorte e non vi fosse sul posto un comandante in grado di tutelare l'accorto impiego delle proprie truppe. Nel caso delle forze lui cita a questo punto un accordo che viene stipulato fra le forze armate tedesche e quelle italiane sul fronte africano, e dice: questo accordo. Nel caso alle forze tedesche venisse affidato un compito per la cui esecuzione, per convenzione del loro, convenzione del loro comandante, potrebbe soltanto portare a un grave insuccesso e alla menomazione del prestigio delle truppe tedesche, il comandante tedesco ha il diritto e il dovere, informando il generale tedesco di collegamento con il comando supremo a Roma, di chiedere la decisione al Führer. La parte successiva ribalta questo concetto sulle nostre, le nostre forze armate in Russia, ovvero analogo accordo era infatti appunto l'accordo concluso nel 1941 al momento dell'invio del corpo di spedizione italiana in Russia, Ksir poi Armir, che recitava: nel caso in cui al Ksir venisse affidato un compito la cui esecuzione per convinzione del proprio comandante potrebbe portare soltanto a un grave insuccesso e quindi a menomazione del prestigio delle truppe italiane, il comandante italiano ha il diritto e il dovere, informando il generale italiano di collegamento con il comando supremo delle forze armate tedesche a Berlino, di chiedere la decisione del Duce. Quindi è evidente che alle spalle di quello che accadde c'erano degli accordi che in qualche modo non furono tenuti in considerazione al 100%. Cioè la sconfitta, quello che accadde in Russia, va ricercato sotto diverse sfumature, nel senso, questo è un po' l'obiettivo di questa parte che vi ho raccontato. Passerei all'ultima e terza fase, che è quella più per me significativa, relativa ai viaggi in Russia. Come vi ho raccontato appunto che io sono arrivato a decidere questa esperienza dopo aver letto una serie di libri, essermi trovato veramente coinvolto da questa storia, per cui in 6 anni, in momenti diversi, decido di andare in Russia con delle persone che in qualche modo in momenti diversi seguono un pochino il mio esempio, hanno anch'essi delle motivazioni per venire. La prima fotografia con cui introduco questa fase è relativa a un viaggio che abbiamo fatto, quello che io chiamo il primo trekking nel 2013, trekking o pellegrinaggio, poi qui la dizione può variare a seconda dal punto di vista. È stata fatta appunto nell'inverno del 2013 e in questo caso siamo partiti dal Don e siamo arrivati a Nikolaevka il 26 di gennaio del 2013. In questa fotografia è stata scattata durante una delle tappe e come vedete questo è stato il paesaggio che spesso e volentieri avevamo di fronte durante tutto il giorno, quindi senza alcun punto di riferimento per ore. Con temperature che chiaramente non erano le stesse del 41, 42, 43, però erano significativamente basse, soprattutto per un italiano. Le temperature più basse che abbiamo registrato, almeno di giorno, di notte eravamo chiusi al caldo, sono state di meno 28 gradi. E la particolarità che ho personalmente scoperto facendo questi viaggi è la stessa sensazione che quei ragazzi scrivevano nei libri, ovvero la mancanza di punti di riferimento, cioè abbiamo sempre avuto l'idea di essere sempre fermi nello stesso punto, camminare per ore ed essere sempre lì, senza avere un punto di riferimento. Noi italiani, noi europei in genere, dovunque ci spostiamo sul territorio, abbiamo un campanile, una vetta, una vallata, abbiamo un punto di riferimento. La Russia è totalmente diversa. Si può camminare per ore su un paesaggio del genere senza vedere nulla se non il villaggio in lontananza dove si arrivava la sera. Come vi dicevo, a volte nella vita le coincidenze avvengono un po' per caso e io ho intitolato ogni slide con un piccolo titolo. Questa l'ho chiamata "Come ho realizzato il mio sogno", in quanto tanti anni fa casualmente dal dentista, mentre ero in sala d'attesa e ho sfogliato una rivista, leggo di questi due ragazzi, due alpini, che dopo essersi congedati hanno praticamente ripercorso tutto il Don a piedi, non so esattamente in che periodo dell'anno, e hanno avuto l'opportunità, l'occasione di visitare quella zona del fronte. Ecco che io mi sono detto, beh, se ce l'hanno fatta loro, in qualche modo ce la posso fare anch'io e posso in qualche modo avvicinarmi lontanamente, con tutti i distinguo del caso, ci mancherebbe, a quello che Rigon Stern raccontava nel suo libro Ritorno sul Don. Quindi Inizia la fase di pianificazione, quindi ho iniziato a studiarmi le cartine dell'epoca per capire dove esattamente dove erano le località, come costruire, come pianificare il viaggio. Ho riportato su delle cartine leggermente più moderne le tappe e ho iniziato a identificare la struttura di questi viaggi. Oppure ho individuato delle zone del fronte che per me erano di particolare interesse. Questa che vi faccio vedere è ancora una volta una delle due anse del Don di cui vi parlavo prima. Questa è l'ansa del Cappello Frigio. Qui erano posizionate la Pasubio, erano il punto di contatto fra la Pasubio e la Torino. Ed erano posizionate anche le Camicie Nere in retroguardia, ma con obiettivo di supporto alle divisioni di fanteria a stretto contatto del fronte, sia la Tagliamento che la Montebello. Quindi mi sono concentrato in particolare anche su questa zona e ancora una volta sono andato a cercarmi le cartine dell'epoca che servivano a capire come erano dislocati i reparti. Cioè, l'obiettivo dei miei viaggi non era solo andare lì e farmi una, tra virgolette, una passeggiata, ma cercare di toccare con mano quei territori, di vedere esattamente quello che era accaduto. Questa cosa io l'avevo già fatta nella MEN anni prima, grazie anche all'Associazione Nazionale Paracadutisti, e è stata un'esperienza molto molto coinvolgente vedere esattamente i punti dove si erano verificati quegli episodi. Quindi ho preso le cartine, me le sono studiate, ho ribaltato sugli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Questa è Google Earth, a cui tutti possono accedere. Ho individuato le posizioni sul territorio, zoomando c'è la possibilità di vedere il terreno con una risoluzione sufficientemente alta da individuare, come in questo caso, un caposaldo, che era il caposaldo più a nord dove erano posizionate le nostre truppe, che appunto si chiamava caposaldo Z. Con tutte le coordinate geografiche, quando ci siamo recati poi sul posto, siamo riusciti a individuare esattamente i punti che avevamo studiato in precedenza. Qui ovviamente non si vede bene, ma sono i resti degli scavi del caposaldo Z. Qui abbiamo trovato diverse cose, fra cui colpi sia italiani che sovietici e altri piccoli reperti. Analogamente ho fatto altrettanto in altri punti del fronte. Qua siamo sempre nella zona del Cappello Frigio, quella che abbiamo visto prima, sono fanti o della Pasubio o della Torino, che sono posizionati sul fronte, nei caposaldi. In particolare a me ha sempre colpito molto la fotografia di destra, che recita: i nostri soldati escono dalle trincee, si preparano perché sullo sfondo arrivano i sovietici, le ombre nere che vedete sullo sfondo sono i sovietici. Mi ha sempre colpito molto questa fotografia, che si trova su dei libri, dove i soldati non guardano il fotografo, se osservate, ma guardano molto probabilmente un ufficiale in attesa di capire cosa devono fare. Probabilmente per qualcuno di loro era anche il battesimo del fuoco, quindi una situazione emotivamente importante che secondo me traspare anche dai visi di questi soldati. In questa zona, in questa precisa zona, questa viene raccontata in un bel libro che si intitola L'Aurora Occidente, di un ufficiale d'artiglieria che fu protagonista delle vicende che qua si verificarono, e scrive nel suo libro questa testimonianza, che dice: su Olimpo era uno dei capisaldi, si stava rovesciando un uragano di fuoco, non tirava un alito di vento, il fumo delle esplosioni ristagnava, irritando gli occhi abbagliati dalle vampe ininterrotte. Immersa nella fitta caligine, la spianata di Olimpo era percorsa in ogni direzione dai superstiti del caposaldo X, disorientati, terrorizzati, sbandati. Alcuni ufficiali, esausti, cercavano invano di bloccarli. Sulle nostre teste cominciarono a esplodere le granate a Schnarpel. Sospese a 10 metri di altezza, comparivano come d'incanto delle nuvolette dense, colorate in rosa ciclamino, in violetto o in arancione. Subito dopo le orecchie erano frustate dal rumore delle esplosioni e dai sibili aspri delle centinaia di pallettoni che ci piovevano addosso. Bene, questa testimonianza siamo riusciti a individuarla ancora una volta attraverso degli strumenti tecnologici a disposizione. Questa è la visione dal satellite del caposaldo Olimpo, della quota specifica, e quando ci si è arrecati là d'estate, perché d'inverno diventa un pochino più complesso, abbiamo trovato di fronte a noi la spianata di Olimpo. Questo è esattamente il punto dove questa vicenda accadde. La spianata è quella che vedete, questa è direzione verso nord, e da nord arrivavano i sovietici. Oppure ancora, visto che oggi parliamo, abbiamo intitolato la giornata la battaglia di Arbuzovka, queste sono due delle, credo, 8-10 fotografie della battaglia di Arbuzovka oggi in giro, io non ho trovate altre, e danno l'idea di cosa fosse Arbuzovka, la Valle della Morte. Come vedete, una valle molto molto ampia, le sommità laterali che si posizionavano a ovest e a est della valle stessa, il paese si sviluppava da nord a sud, appunto erano delle alture di 100 metri, 150 metri, quindi non una valle come quelle che ci immaginiamo noi, ma all'interno di questa località si svolse appunto i fatti di cui abbiamo parlato prima. In particolare c'è questa testimonianza, ancora una volta riportata da uno dei protagonisti che la scrisse in un libro. I feriti, con le membra spezzate e mutilate, venivano trascinati via e affidati ai medici che, senza attrezzatura e con scarsissimi materiali, iniziarono su questa banchina glaciale un prodigioso impegno che sarebbe andato avanti fino alla notte del 24 dicembre e che alcuni di loro avrebbero proseguito in prigionia, restando a fianco dei loro sventurati pazienti. Tutti i feriti da quella sera iniziarono un vero calvario. I più fortunati furono stivati in fredde isbe, la maggior parte rimase all'addiaccio, venivano addossati alle pareti esterne delle case o ai pagliai avvolti in coperte. Molti sarebbero morti assiderati. Queste sono le isbe di Arbuzovka, visitate nel 2016 e poi nel 2019. Queste sono il punto esatto dove c'erano i comandi italiani. Ce l'ha raccontato ovviamente la guida russa che ci ha portato, che ci spiegava tutto quello che accade esattamente nella valle di Arbuzovka. E qui, poi lo vedremo, abbiamo anche trovato delle testimonianze che poi vedremo nelle successive slide. Questa è Arbuzovka oggi, una parte, quindi ancora una volta avete modo di vedere le famose alture che circondano la località, quindi alture poco significative, ma danno un'idea di quello che fu lo scenario in cui si trovarono a operare i nostri soldati. Ad Arbuzovka, visto che appunto la conferenza è un pochino orientata su questo tema, si verificarono due fatti particolarmente significativi. Uno era abbastanza famoso, magari qualcuno di voi lo conosce. Fu assegnata una medaglia d'oro a un carabiniere che si chiamava Plado Mosca. Plado Mosca morì ad Arbuzovka ad un certo punto della battaglia, che era realmente sanguinosa e significativa dal punto di vista anche delle condizioni climatiche. Salì su un cavallo, prese il tricolore, si lanciò verso le linee sovietiche in qualche modo per alzare il morale delle nostre truppe. Durante questo episodio venne colpito e morì in questa località. Fu insignito di medaglia d'oro al valor militare. Ma contemporaneamente, negli stessi giorni, in un altro punto del fronte della zona di Arbuzovka, accade una cosa totalmente identica. E questo signore, che si chiama Mario Iacovitti, che io ho trovato anni fa al Museo Verano di Roma, nella zona destinata ai militari, fece la stessa identica cosa in un altro punto del fronte, con la differenza che lui sopravvisse, fu preso prigioniero dai sovietici e rientrò in Italia alla fine della prigionia. Anch'esso fu, anche gli fu, no, gli fu donata, gli fu conferita la medaglia d'oro al valor militare per un fatto totalmente analogo a quello di Plado Mosca. Quindi casualmente fecero la stessa azione in momenti diversi, nello stesso contesto. Le immagini che seguono, che scorreremo con una certa velocità anche per non tenervi qua troppo tempo, sono una serie di immagini dell'epoca confrontate con immagini fatte durante i miei viaggi. Questa è la steppa russa, questa è un'immagine originale tra l'altro della Legione Tagliamento, cioè il timbro originale, e quindi questo era lo scenario, lo spettacolo che si in qualche modo si presentava agli occhi dei nostri soldati in alcune zone del fronte. Questa fotografia l'ho scattata io nel 2013-2011 in un punto diverso, ma come vedete lo scenario è veramente molto molto simile. Un villaggio con le isbe negli anni della guerra, un'isba oggi, ovviamente questa era un'isba disabitata, nei villaggi spesso sono fatte così, ma qualcuna un pochino più strutturata, ma come vedete la forma è più o meno analoga, e mi verrebbe anche da dire il materiale utilizzato per la costruzione, seppur questa ha dei muri sicuramente diversi da quella dell'epoca. Questo è un soldato tedesco in un campo di girasoli, e questa è un'analoga fotografia che ho fatto quando siamo andati ad Arbusolka. Abbiamo viaggiato più o meno per 2 ore con dei fuoristrada, anche per vedere, diciamo così, il panorama, per entrare proprio diciamo, a contatto con quello che è il territorio russo, e vi posso assicurare che per 1 ora e mezza buona il panorama che abbiamo avuto di fronte era esattamente questo, quindi campi di girasole a perdita d'occhio. Infine, qui siamo una posizione tedesca, questi sono tedeschi sul Don, e questa è una fotografia che è stata scattata probabilmente in una posizione simile, sempre sul Don. Questa è la zona tenuta dagli alpini, in particolare la Tridentina. Nei racconti di Rigoni Stern, se avrete occasione di rileggerli, lui fa sempre spesso riferimento alla conformazione di questo tratto del fiume, in cui lui cita: noi sentivamo i sovietici che di notte si preparavano, non li vedevamo di soffuso le luci, ma sentivamo i rumori, perché la loro zona era tutta coperta da alberi. La nostra invece era più alta, era sopraelevata, ma molto più scoperta. Il Don non è uguale ovunque, nella zona degli alpini è esattamente così. Queste sono invece, infine, una serie di fotografie varie che vi danno un'idea di com'è la Russia ad oggi, con dei richiami ovviamente all'epoca. Questo è il Don nella zona di Belogorie, zona della Tridentina. Qui siamo sul lato sovietico, diciamo così. Quello di fronte, sul lato sinistro, era quello tenuto dagli alpini. Come vedete, in questo punto del fiume, che sarà più o meno largo 150-200 metri, le rive sono identiche. Tenete presente che noi siamo stati in inverno, ripeto, in inverni diversi da quelli dell'epoca. Il fiume era in alcuni punti bucato, perché i pescatori ovviamente andavano a pescare anche seppur d'inverno, e lo strato del ghiaccio era già di 1 metro, 1 metro e mezzo. Quindi nelle fasi offensive del 42-43, tenete presente che il Don, quando si ghiacciava all'epoca, formava anche uno strato di 2 metri e mezzo di ghiaccio, e quindi riusciva a sostenere anche il passaggio dei carri armati. Questa è la salita di Opit, anche questa è un luogo storico, ripeto, Bedeschi e Stern ne parlano spesso nei loro libri, perché qui ci saranno i primi combattimenti durante la fase di ripiegamento, e proprio in questa salita ci sono un paio di foto in cui si vede, verranno abbandonati la maggior parte dei mezzi, perché non avevano, o avevano già finito la benzina, o non avevano i mezzi per riuscire ad affrontare questa seppur semplice salita per noi, ma per all'epoca evidentemente era un pochino più problematica. Questa è una fotografia che è stata scattata appunto durante uno dei pellegrinaggi a piedi. Quest'altra fotografia è forse la più, almeno per me, emotivamente significativa. Qui siamo a Opit, qui è passata la Tridentina. La nostra guida è il signore con il cappello nero vicino alla babushka, le nonne russe avevano questo nome. Questa signora, quando ci vide arrivare, e ovviamente non poteva non capire che fossimo italiani, seppur in pieno inverno è uscita dall'isba, è venuta incontro a noi e ha iniziato a parlare. La nostra guida ovviamente parlava il russo e più o meno l'italiano, e ci ha tradotto esattamente quello che quella signora, testimone dei fatti dell'epoca, ha vissuto, ha visto e ha testimoniato. Esattamente la frase che ho inserito sotto. Questa signora ci disse: li vide arrivare tutti con il terrore negli occhi. Cioè, lei vide arrivare i soldati, tendenzialmente erano della Tridentina perché tornavano da quella zona del fronte, e passavano da Opit con questa espressione in viso, e lei, a distanza di 80 e passa anni, si ricordava questo aspetto. Questa struttura che vedete, nella quale vicino ai finestroni si vedono ancora le strutture per sorreggere le due bandiere, probabilmente una italiana e una della Croce Rossa, era l'ospedale della Tridentina a Podgornoje. Quindi è un'altra località storica, un altro punto storico significativo. All'interno di questa struttura, che ovviamente poi adesso è cambiata, almeno all'interno, erano ospitati tutti i feriti congelati della divisione durante i combattimenti sul fiume, e ospiterà tutti i feriti e congelati che iniziarono la ritirata. Della Russia si pensa esclusivamente a questi tratti di totalmente spogli, come nelle fotografie che avete visto in precedenza. In realtà, e c'è qualche fotografia dell'epoca che lo fa vedere, ci sono anche questi boschi nei quali ci si immerge anche per ore, camminando e senza vederne la fine. È veramente una sensazione molto molto particolare, perché si è veramente fuori dal mondo. Tendenzialmente è questo il panorama che abbiamo di fronte, quindi neve tutto attorno a noi a 360 gradi. In tutte le località che abbiamo attraversato ci sono monumenti ai caduti russi, ovviamente. Per loro, ovviamente, la Seconda Guerra Mondiale, che da loro è chiamata la Grande Guerra Patriottica, è molto sentita. Nei giorni che noi abbiamo fatto questi pellegrinaggi erano i giorni dei combattimenti, quindi spesso e volentieri nei paesi che abbiamo attraversato abbiamo trovato manifestazioni civili a ricordare i loro caduti, e spesso e volentieri, che se ne pensi, siamo stati addirittura invitati a partecipare o anche a deporre dei fiori. Noi andavamo in giro con dei fiori finti attaccati allo zaino da poter lasciare sui monumenti ai caduti nostri o anche sovietici. Questa è una strada statale, diciamo così, nella steppa e in piena bufera durante uno dei giorni del trekking, del pellegrinaggio. Mentre questa è un'altra località storica, perché questa è Scegliachino, che è abbastanza famosa per gli alpini, è uno dei punti di passaggio della colonna della Tridentina, vista fotografata dal campanile. In quell'occasione il pope del paese ci ha ospitato tutta la notte a dormire all'interno della struttura. Spesso e volentieri, eravamo in piena steppa, si trovavano resti di villaggi e noi spesso ci siamo chiesti: chissà se i nostri soldati si sono fermati qua, se hanno dormito qua dentro. E testimonianze come i monumenti. Questa è dedicata a sei partigiani sovietici che cercarono vicino a Varvarovka e fra Varvarovka e Scegliachino, che sono altre due, appunto, le località famose, appunto, per la ritirata della Tridentina, cercarono di fermare le nostre truppe, ma vennero colpiti e fu eretto questo monumento. Quando cielo e terra si fondono insieme, come vedete anche in questa fotografia, spesso e volentieri i colori erano monocromatici, quindi a volte si faceva fatica a capire dove finisse la terra e iniziasse il cielo, questo magari anche per ore di camminata. Oppure poi si passava all'interno dei villaggi, dove ovviamente non c'è il circolo, non c'è il bar, e spesso e volentieri le donne, il passatempo quotidiano è stare fuori e magari vedere passare qualcuno, come nel nostro caso. Il freddo. Qui siamo quasi arrivati a Nikolaevka, e questo era uno degli alberi che abbiamo trovato lungo il percorso. Ci siamo avvicinati, i rami si staccavano, si spezzavano come delle lastre di ghiaccio, essendo completamente ghiacciati, anche a dimostrazione delle temperature che comunque abbiamo trovato. Questa fotografia, io ne ho fatte a migliaia, ovviamente, è rimasta a molti di noi in testa, in quanto ci aveva dato l'idea che quei due solchi fossero un po' le tracce di una slitta che in qualche modo riconducibile, almeno nella nostra testa, ai nostri soldati, stesse cercando una strada per tornare a casa. Questa fotografia invece è stata scattata a Seleniar. Seleniar è la località dove la Julia fu trasferita, quando vi spiegavo prima un po' i movimenti del fronte, a cercare di tamponare la falla dell'offensiva sovietica. E quelle che vedete, così ci è stato raccontato, sono i segni dei colpi di Katyusha sul terreno. Cioè, a distanza di 70-75 anni, ancora oggi l'erba cresce in maniera diversa dove i colpi di Katyusha sono in qualche modo esplosi e atterrati. In ogni località, in ognuno di questi villaggi, che tendenzialmente contano qualche centinaio di persone, si trovano delle botteghe come questa che vendono di tutto. Quindi siamo noi, che siamo abituati ad avere supermercati, ipermercati, eccetera eccetera, ci siamo improvvisamente ritrovati in un mondo antico, come forse quello delle botteghe dei nostri villaggi alpini di una volta. Ancora un'altra località importante dal punto di vista storico, questa è Quota Pisello, riconquistata più e più volte dagli alpini della Cunense. Era il punto di giunzione fra gli alpini e le divisioni di fanteria. Come intravedete dall'immagine, tutt'attorno c'è la pianura, e questa località era importante perché serviva appunto a tenere d'occhio il fronte. Qui siamo ancora una volta ad Opit, e questa era all'epoca l'infermeria avanzata durante la battaglia di Opit, dove vennero messi tutti i feriti della battaglia stessa. Era una stalla, negli anni a seguire poi è stata abbattuta e non ci sono più le tracce. Siamo quasi alla fine. Ogni scuola, questo l'ho visto d'estate, ogni scuola che delle località che abbiamo attraversato ha all'interno una piccola stanza dedicata alla Grande Guerra Patriottica, e spesso e volentieri con i reperti trovati sul campo, che possono essere esposti come in questo caso, oppure si trovano ancora sul terreno come in quest'altro caso. Questa è una bomba da mortaio che abbiamo trovato ad Arbuzovka, la Valle della Morte appunto. La nostra guida, che aveva anche il metal detector, in 5 minuti ha tirato fuori una bomba e tante altre cose, a testimonianza di quanto ancora ci sia sul terreno, sia in termini di oggetti ma anche di uomini. L'interno di una isba, giusto per farvi vedere come erano strutturate, giusto una caratteristica: quello che vedete in fondo, dove ci sono le pentole e i piatti, è un lavello con una particolarità: il rubinetto erogava acqua, ma sotto, quando l'acqua cadeva nel lavello, non c'è una tubatura, c'era un secchio da imbianchino che serviva a raccogliere tutto quanto, e poi la signora immancabilmente andava a svuotarlo nel giardino. Quindi veramente un passo indietro nel tempo, nella storia, anche solo poter soggiornare da loro per una notte. Questo è sempre l'interno della stessa isba. Infine, e questo è sicuramente, molti lo riconosceranno, è uno dei due sottopassaggi di Nikolaevka. Questo è visto dal lato italiano, quindi la massicciata di cui parla spesso Rigoni Stern nei libri è quella sovrastante. Il pendio da cui i nostri soldati sono scesi sta alle spalle di questa fotografia, e questo è uno dei sottopassaggi che i nostri soldati cercarono di forzare per entrare nella città di Nikolaevka. Quest'altra immagine è un terminale di ferroviario dove i nostri soldati arrivarono ai vagoni per poi essere portati in prigionia. Ci sono stato d'estate, era anch'esso una testimonianza. Questa immagine l'abbiamo già vista, è una delle pochissime, dei pochissimi cippi che ci sono in Russia a ricordo dei nostri soldati. Si trova a Garbusovo, che è una località attraversata dalla Tridentina. E questa immagine invece è stata scattata sul pendio che dà a Nikolaevka, cioè da qui si affacciarono i nostri alpini che cercarono e sfondarono a Nikolaevka. Quindi questo è proprio il pendio dal quale loro iniziarono le ondate d'attacco per arrivare giù al paese. E questa è Nikolaevka ripresa d'inverno. Il limitare del bosco che vedevamo prima è quello che vedete sullo sfondo, dietro c'è Nikolaevka e c'è la discesa che porta giù al paese. Ripeto, siamo veramente agli sgoccioli, ma ci tenevo a far vedere queste foto, che sono totalmente diverse fra di loro, ma raccontano tanti episodi della campagna di Russia. Qui siamo ad Arbuzovka, e questa è una fossa comune, è stata scavata da onor caduti negli anni 90, quindi sono stati recuperati corpi che poi spesso e volentieri sono andati a Carniaco, e questo è ovviamente il terreno, lascia un'impronta di quello che è stato fatto dall'uomo. Infine siamo alla parte dei campi. In estate, d'inverno diventa un po' impossibile, siamo stati anche a visitare i campi di prigionia. Questo è Tambov, che è la fotografia che prima è stata proiettata del presidente Ciampi in visita. Tambov e Rada di Tambov sono due località collegate. In questa località sono stati registrati 8.197 soldati italiani morti, in realtà furono molti, molti di più, perché poi le registrazioni iniziarono tardi nel tempo. In questa località, all'interno di questo bosco gigantesco, è pienissimo di croci, è pienissimo di lapidi, e si trovano in tutte le iscrizioni possibili, italiane, tedesche, rumene, ungheresi, abbiamo trovato quelle giapponesi, abbiamo trovato quelle spagnole, quelle francesi, di tutti i reparti che in qualche modo combatterono da un lato e dall'altro contro l'Unione Sovietica. Questa è Rada di Tambov, dove arrivavano i treni con i nostri prigionieri. Dal lato destro venivano buttati fuori i corpi dei morti e dal lato sinistro scendevano i sopravvissuti, e lungo quel sentiero fuori strada andavano verso il campo. Del campo di Tambov non ci sono fotografie, perché ovviamente parliamo di anni in cui questo tipo di testimonianza era impossibile farlo, ma ai nostri giorni c'è questo disegno, che credo sia stato fatto da un prigioniero ungherese o romeno, e questo dà l'idea di come fosse quel campo. Il campo non è un campo strutturato in cemento con delle coperture, erano delle fosse nel terreno coperte da fango, alberi, rami. I nostri soldati scendevano da quei piccoli passaggi, entravano nel terreno e vivevano praticamente sulla nuda terra con qualche giaciglio. Questo è Tambov oggi, quindi si vede la struttura della baracca scavata, un metro e mezzo, due metri nel terreno, e ancora si vedevano gli scalini più o meno formati nel terreno che portavano al suo interno. Un altro campo purtroppo famoso per un aspetto fu quello di Krynovaja, dove spesso e volentieri furono internati i nostri ufficiali. Qui ne furono registrati 1844 italiani caduti in prigionia, ma furono molti di più. Ho avuto il piacere di conoscere un ufficiale della Julia che fu catturato in Russia e trascorse mesi a Krynovaja. Questa era una, ed è tornato a essere una scuderia, all'epoca era una scuderia degli zar, prima ovviamente della guerra civile russa, e all'interno di queste stalle vennero messi i nostri soldati. Krynovaja è, ahimè, tristemente famoso perché è forse l'unico campo della Seconda Guerra Mondiale dove i soldati, nel nostro caso quelli italiani, arrivarono al cannibalismo per sopravvivere, cioè i nostri soldati mangiavano quelli morti per non morire a loro volta di fame. Questa testimonianza, oltre ad averla letta sui libri, mi è stata raccontata da questo ufficiale che era lì presente e che cercò in qualche modo di evitare queste situazioni fra i soldati, che ovviamente si lasciavano andare a queste pratiche. Qui siamo in un altro campo, Uchustoye, un altro campo altrettanto terribile, 4.344 soldati italiani censiti, e questi sono i resti di una fossa comune che ci è stata fatta vedere nel 2019. Ai margini del campo ci hanno portato dei russi, c'erano questi scavi profondi 2 metri, sul fondo questo è quello che abbiamo trovato, e sulle pareti dello scavo, dalle pareti, dalla terra uscivano teschi, ossa. C'erano io non so quante centinaia di caduti buttati lì all'interno di queste fosse comuni. Questo è me quello che ancora oggi si trova. Concludo con, diciamo, quella che è poi stata una storia per noi molto lieta, nel senso che durante questi viaggi siamo venuti spesso e volentieri a contatto con i russi. Ci sono stati tantissimi episodi, quello più emotivamente significativo è questo. Nel viaggio del 2018, a un certo punto, mentre camminiamo, un signore si ferma con la macchina, scende e ci regala questo piastrino. Non vuole niente, prende, risale, italiaschi, italiaschi, 4 parole, riprende e se ne va via subito. Guardiamo il piastrino e capiamo che ovviamente è un nostro caduto, era un nostro soldato. Quindi grazie alle tecnologie già dalla Russia riusciamo a fare una prima verifica e scoprire che è un caduto, è un disperso, non è mai rientrato in Italia questo ragazzo. Questo ragazzo, che si chiamava Incertilino, era aggregato a un ospedale di una delle divisioni alpine. Ovviamente faceva parte degli scomparsi, quelli che non erano più tornati a casa. Per cui, appena rientrati in Italia, ci siamo organizzati per cercare di capire come eventualmente entrare in contatto con i parenti. Dopo, insomma, una certa, alcune difficoltà, perché chiaramente l'ufficio anagrafi dei comuni ricevono una telefonata da un prefetto sconosciuto e quindi magari possono pensare male, riusciamo a entrare in contatto con i parenti, parlo con i signori sopravvissuti, i nipoti di questo ragazzo, che inizialmente pensano malissimo, perché ovviamente chissà che cosa mi vuol vendere o come mi vuol fregare questo dall'altra parte della cornetta, ma grazie anche al supporto degli uffici anagrafi che nel contempo avevamo contattato, riusciamo a in qualche modo a entrare in contatto significativo con i parenti. Andiamo al loro paese, a Baino, in provincia sull'Appennino, e in effetti un certilino è presente sulla lapide ai caduti, e concludiamo questo ennesimo viaggio in Russia con la riconsegna ai signori, quei quattro signori che vedete più anziani, sono i nipoti di questo caduto, che dopo praticamente 75 anni si vedono ritornare a casa una parte importante del loro caduto. C'è stata una bellissima cerimonia, la signora che consegna il piastrino è l'unica donna che è venuta con noi in tutti i viaggi, qualcuno dei presenti la conosce, ha perso lo zio in Russia e aveva una motivazione fortissima ovviamente per essere dei nostri durante questi viaggi. Grazie.
Grazie Danilo, visto che siamo quasi agli sgoccioli ci portiamo velocissimamente al termine, vi ringrazio ovviamente per la pazienza, ma sono argomenti talmente lunghi che non basterebbero qualche ora, diciamo così. Passo un attimo la parola a Valerio Zinetti.
Sì, chiedo al rappresentante del Comune di Cameri, di cui chiedo venia se non mi ricordo esattamente il nome, di venire qui con me, perché concludiamo questo nostro incontro ricordando una medaglia d'argento di Cameri, il centurione Baron Amos del raggruppamento, il centurione Baron Amos di Cameri del 30° battaglione camicie nere d'assalto Roberto Forni, disperso proprio caduto ad Arbuzovka il 21/12/1942. Da una breve verifica che abbiamo svolto non risulta censito sul monumento ai caduti, probabilmente perché trasferito. Sarà nostro onere fare le opportune ricerche affinché magari anche la città di Cameri ricordi questo nostro caduto. Chiedo a tutti di alzarsi in piedi durante la lettura della medaglia. Grazie. Baron Amos di Giovanni e Salso Giuseppina, da Cameri, classe 1902, centurione del gruppo Camice Nero Autocarrato Montebello, 30° battaglione, alla memoria. In dura giornata di combattimento, malgrado le menomate condizioni fisiche per congelamento di secondo grado, si slanciava con foga trascinatrice alla testa del suo reparto, al contrattacco di preponderanti forze avversarie. Primo fra tutti, presente ove più dura ferriva la lotta, incitava i dipendenti con la parola e con l'esempio, finché cadeva colpito mortalmente. Arbuzov, Russia, 22/12/1942. Questa è la motivazione della medaglia d'argento conferitagli nel 1949. Grazie a tutti dell'attenzione e buona continuazione.
La nostra giornata si conclude qui. Se qualcuno vuole fare degli interventi, se no vi ringrazio di aver passato questa domenica lunga e spero che qualcosa vi sia rimasto e possiate poi portarlo con voi anche nel futuro. Grazie mille.
Muscoli tirati e sangue, quella vita che volevo io me la prenderò. Il mio nemico si nasconde tra i girasoli di quel campo. Questo è il nostro stendardo, adesso io caricherò. Per l'ultimo caricato, controfuoco arrampicato. soffia il cuore. Se alla mia forza non credete, io ve la dimostrerò, gli occhi di brace di un fratello, la spada contro il parabello. È quello che ormai nessuno ha deciso di usare in più.